In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo Dio Onnipotente, guidaci tu in questo cammino di approfondimento, di scoperta della liturgia che ogni domenica celebriamo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.
Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, noi abbiamo deciso di destinare le catechesi dei tempi forti, cioè di Avvento e di Quaresima, al tema della liturgia. Che cosa ci ha spinto a fare questa scelta? Il progressivo affermarsi di un'esigenza di questo genere. Noi abbiamo sullo sfondo come comunità, chiedo scusa a chi magari non è direttamente parte, anzi gli do anche il benvenuto, amici di Terra Santa, come dire. Ciao Alberto. Ci troviamo di fronte all'esigenza, che rimane sullo sfondo ma che non è evidentemente finita, di pensare ad una nuova Chiesa. La Chiesa è lo spazio per eccellenza della celebrazione. Quindi nel momento in cui si pensa a una nuova Chiesa è opportuno che si abbia chiaro, come comunità, non soltanto come pastore, che cosa significa celebrare, quali sono i significati fondamentali della celebrazione, della liturgia, che cosa intendiamo quando diciamo liturgia. E pertanto, proprio in vista di questo progetto che, lo sappiamo, non è a breve termine, ma proprio perché non è a breve termine richiede una preparazione di fondo di un certo tipo, noi ci siamo detti: interroghiamoci sulla liturgia. Interroghiamoci sulla liturgia affinché, insomma, non venga dato per normale celebrare dietro un pilastro, non venga dato per normale stare a messa dietro l'altare, nella spelonca, quella cosa che c'è dietro di me quando celebro, non venga dato per normale stare a messa così, avendo l'altare di lato rispetto a se stessi invece che frontale, perché sono le esigenze strutturali, lo capisco anch'io, però a volte si genera questa cosa, l'idea che una struttura piano piano diventa un'abitudine e uno pensa che celebrare la liturgia sia quella cosa che noi purtroppo facciamo in santuario. Quello è un adattamento, causa la struttura che abbiamo, che non è un'aula celebrativa, quello è un adattamento della celebrazione. Santuario non è una chiesa nata per una celebrazione. È una chiesa nata per delle devozioni, per un momento di devozione popolare, per una visita alla Madonna del Carmelo. Tutti i santuari sono per eccellenza più destinati a questo che destinati alla celebrazione. Dove celebriamo noi, siamo di fronte ad una serie infinita di difficoltà di questo tipo. La dimostrazione più evidente, ad esempio, è lo spazio totalmente risicato che c'è sul presbiterio, dove è assolutamente impossibile muoversi. Non si può nel nostro presbiterio fare un passo in più, pensare di incensare l'altare, pensare di fare una piccola processione con la parola di Dio, perché non c'è spazio, ma perché quella chiesa non è pensata per celebrare l'Eucaristia. Allora, mi preme dire questo: noi siamo lì, celebriamo lì per un'esigenza strutturale. La struttura non deve diventare abitudine. Per non diventare abitudine, uno deve capire che cos'è la celebrazione e cosa chiede la celebrazione. Che cos'è la liturgia e cosa chiede la liturgia. Se lo capisce, e non solo il prete, ma una comunità intera, allora può arrivare nel momento in cui si mette a pensare ad una chiesa nuova ad avere qualche idea. Per dire: vorremmo che una chiesa fosse così, perché celebrare significa questo, perché ascoltare la parola significa questo, perché vivere la comunità come popolo di Dio significa questo. Capite? Quindi questa è una preparazione, come dire, molto di fondo di una comunità a un evento che potrebbe toccarla molto da vicino. A me spiace che andrò a toccare abitudini consolidate, che non potranno cambiare adesso perché la struttura è quella, ma che dovrò dire fuori dai denti, perché a Rovereto celebriamo in un modo che non è propriamente come andrebbe celebrato un'Eucaristia. Okay? Poi questo gli amici appunto che vengono altrove ci pensano, ci fanno una loro riflessione. Io però tenterò sempre di collegare anche queste riflessioni liturgiche a degli agganci alla vita, all'esperienza che ciascuno di noi fa nella vita, no? Mi sono detto quindi questo: prima occorre fare una riflessione sui valori fondamentali della liturgia, cioè quali sono le idee portanti, poi dedicarsi alle scelte più pratiche e quindi capire il valore dei simboli, degli oggetti liturgici, dei movimenti che si fanno durante la liturgia, capite? Sarebbe sbagliato fare l'inverso, cioè partire subito da dire dove va collocato l'altare, come facciamo questa cosa, come facciamo quest'altra, senza prima capire quali sono i significati fondamentali, vuol dire accelerare il passo. Quindi noi dedichiamo il tempo di avvento a capire quali sono i significati fondamentali della liturgia. Poi dedichiamo il tempo di quaresima a cominciare ad andare su qualche cosa di più pratico, di più concreto. Partirei da questa immagine. La parola liturgia deriva da due parole che si sono unite insieme dal greco: leitos, ergon. Leitos significa una cosa del popolo, laos in greco significa popolo, il genitivo di laos è leitos, cioè del popolo. Ergon significa opera, liturgia significa opera del popolo, non del prete. Liturgia non significa opera del prete, significa opera del popolo. Per questo la riforma liturgica, a partire dal Concilio Vaticano II, ha previsto, ad esempio, che il prete non stia seduto più in posizione centrale, ma in posizione defilata rispetto all'altare. È totalmente sbagliato che il prete stia seduto al centro, davanti al tabernacolo, come succede nel santuario di Rovereto. Cioè, è un'oscenità liturgica quella cosa lì, ok? Perché le persone non devono vedere il prete, ma devono vedere Cristo. Perché il prete non è l'attore della liturgia, ma il popolo è l'attore della liturgia. Il popolo celebra la liturgia e il prete è il portavoce del popolo. Nella parrocchia in cui mi trovavo prima, avevo un amico che ogni tanto andavo a trovare, molto attento a queste cose liturgiche. Là dove lui viveva aveva fatto una scelta interessante, che aveva confrontato con me, una scelta di questo tipo. Il prete saliva all'altare soltanto per la consacrazione. Arrivava in processione, la messa iniziava e lui si fermava giù, con tutti i paramenti, in mezzo all'assemblea. Si sedeva sulla prima panca, dove c'era seduta la gente, e dava inizio alla celebrazione invocando la presenza del Signore. Il Signore venga in mezzo a noi. La prima orazione, cioè la prima preghiera che formula il prete, la faceva da giù. Tutti ascoltavano le letture, compreso il prete, stando giù, perché la parola illumina anche te prete, non su, in modo che la gente che è giù metà guarda se parlo con questo facendo. Si addormenta o non si addormenta, no? Cioè tutte queste cavolate allucinanti che veramente sono uno sviamento della liturgia tremendo. Però io le mando giù, cioè da 3 anni proprio le deglutisco, dico vabbè, ingoiamo, tanto prima o poi cambierà qualcosa, insomma, perché faremo cambiare la storia, no? Ma non perché adesso dobbiamo, perché non si celebra così. Il prete, appunto, in queste scelte che avevamo fatto lì, stava giù. Quando doveva leggere il Vangelo andava semplicemente al lambone, non predicava dal lambone, perché la parola del prete non è la stessa della parola di Dio. Non è la stessa cosa. Tornava giù per tutte le preghiere dei fedeli. Quando venivano portate all'altare le offerte dalla comunità, solo allora il prete saliva all'altare e consacrava. Tornava giù per la fine della celebrazione e invocava la benedizione di Dio alla fine su tutta l'assemblea. Capite il concetto? Ad urto. Questo amico prete ancora c'è, che usa molto spesso questa terapia ad urto, nel senso di dire, per far capire la cosa tu devi scioccare, se no non si capisce. Qual è il concetto? Che tu che celebri sei il portavoce di un popolo, che ogni tanto parla tutto insieme, altre volte parla attraverso te. Non sei tu che stai lì a indottrinare il popolo, a dire al popolo: io dico le cose e voi mi rispondete a me. No, noi tutti rispondiamo al Signore. Allora cambia un certo modo di concepire la Chiesa, ok? Quando noi diciamo che è nella liturgia che si vede come è fatta la comunità e dalla liturgia si dovrebbe tradurre la comunità, lo capite che questa cosa si tocca con mano? Se tu celebri col prete che celebra sempre seduto al centro, lui presiede e determina tutto, modi, tempi, ritmi, contenuti, poi, naturale che nella vita normale di gestione della comunità quel prete sarà papa, parroco, principe, re feudatario della parrocchia. Se tu celebri che il prete è in mezzo a te fino al momento che può compiere soltanto lui, cioè consacrare, allora è più facile che nel momento in cui si gestisca la comunità quel prete sia insieme alla sua gente a gestire la comunità. Allora, noi stiamo facendo, ma come Chiesa, una riflessione complessiva sulla corresponsabilità laicale, sul fatto che i preti non devono essere, come dire, concepiti come il Deus ex machina, loro sono al centro, guidano e determinano tutta la comunità. Stiamo facendo queste riflessioni, non solo a Roveleto ma altrove. Lo vedete che queste riflessioni nascono da come uno celebra? Perché per noi cristiani è l'Eucaristia a fare la Chiesa, la comunità, a costruire la comunità. Se tu celebri l'Eucaristia in un certo modo, è segno che c'è una comunità in un certo modo. E questo è vero anche su tutte le altre cose. Se una celebrazione è celebrata bene, è probabile, molto probabile, che quella comunità è viva. Se fa pena, come sono i tre quarti delle celebrazioni che oggi ci sono nelle comunità cristiane, per cui se un non cristiano arriva a messa da noi e non becca quell'unica messa giusta, non gli viene più voglia di fare cristiano, ma nemmeno per sogno, perché le celebrazioni sono morte, ok? Quando vedi celebrazioni così dici: ma qui che comunità c'è? La celebrazione è veramente lo specchio della vita di una comunità, se è curata, se è partecipata, se è cantata, e anche nell'ultima, che è la più importante cosa che vi ho detto. Allora io dico, nel momento in cui dovremmo ipotizzare uno spazio celebrativo, lo dobbiamo ipotizzare ancora col prete che si siede lì al centro, addirittura davanti al tabernacolo. Possiamo capire il santuario, dico, lì non c'è lo spazio di muovere più uno spillo. Però nel momento in cui dobbiamo dire pensiamo una chiesa, un'aula celebrativa, non la penseremo più così. Ma perché non vorremmo pensare così la Chiesa con la C maiuscola, col prete, papa, re. Io capisco che chi ha una certa età dice: noi siamo sempre stati educati così, le cose ce le hanno sempre insegnate così, la parrocchia è sempre stata questo feudo dei parroci. Va bene, è stato feudo dei parroci, volete che vi dico io la conseguenza di parrocchie gestite come feudo di parroci per 50 anni? Se volete ve le racconto lo spazio che c'è. Capite? Parrocchie gestite in cui i parroci hanno determinato tutto. Erano la parrocchia. Ora, anche chi ha una certa età sa che è successo un avvenimento nella vita e nella storia della Chiesa che qualcosa dovrebbe aver cambiato. Non si sa quanto è stato recepito o non recepito, però c'è stato, che si è chiamato Concilio Vaticano II. Nel Concilio Vaticano II si è passati dal concepire la Chiesa come una struttura piramidale, al cui vertice c'è una gerarchia e sotto progressivamente tutti gli altri, per cui le parrocchie hanno questa gerarchia, parroco e giù tutti gli altri, al concetto di popolo di Dio. Popolo, opera del popolo, la liturgia, la Chiesa, popolo di Dio. Ci siamo. Cioè questo passaggio l'ha fatto la Chiesa grande, capite? Non è che noi siamo, adesso arriva questo prete rivoluzionario, a me non mi sembra di essere rivoluzionario in niente, raccolgo la storia della mia Chiesa in cui sono nato e cresciuto, che ha vissuto un Concilio Vaticano II, che ha detto alcune cose. Allora lo vedete che celebrazione e modo di concepire la comunità si intersecano a vicenda, si condizionano a vicenda. Quello che celebriamo dovrebbe essere quello che viviamo. E se tu celebri come comunità dentro la quale il prete è portavoce di questa comunità, pontefice, che vuol dire che fa da ponte tra il popolo e Dio, non che domina il popolo. Pontefice vuol dire che fa da ponte, non che domina il popolo. Allora tutto il resto della vita della comunità prende un certo sapore. Dovremmo avere comunità più laicali, con responsabilità laicali maggiori, i preti sono sempre meno. Sì, certo, quindi conseguentemente come dovremmo celebrare? E come dovremmo pensare agli spazi in cui staremo a celebrare? Allora, tutto questo semplicemente per dire opera del popolo, liturgia opera del popolo. Di quale popolo? Di quel popolo di Dio che è la Chiesa. Come dovrebbe essere questa comunità che celebra? Cioè, che cosa dovrebbe caratterizzare questa comunità che celebra? Ecco, per sviluppare, per dar risposta a questa domanda, io sviluppo due o tre concetti che assumo integralmente da un grande teologo liturgista vissuto nel XX secolo, morto ormai, che si chiamava Romano Guardini. Romano Guardini è stato uno dei più grandi teologi italiani, così bravo che la sua cattedra fu in Germania, non in Italia. In Germania, in quegli anni in cui i teologi tedeschi erano i più in voga. Quindi pensate, cioè, giustamente non siete dentro nel mondo della teologia, ve lo dico io, che i teologi tedeschi prendano un teologo italiano e gli dicano ti diamo la cattedra a Monaco, dice tutto. Okay? Quando Guardini faceva lezione a Monaco, le sue lezioni si popolavano di migliaia di giovani che andavano ad ascoltarlo. Perché era una personalità contemporaneamente profonda e carismatica, con una grande forza teologica e spirituale. Guardini ha scritto moltissime cose, ma a riguardo della liturgia, questo volumetto, che si intitola Lo spirito della liturgia, da cui io prendo le riflessioni almeno di questi primi tre incontri che facciamo. Quindi quel che vi dico lo assumo da questo grande pensatore, perché io credo che il nostro ruolo sia anche quello di mediare delle cose grandi che ci sono, che magari uno da solo non sa che ci sono o non riesce del tutto ad accostare. Quindi vi faccio avere questa paginetta, che è quella sulla quale lavoriamo adesso insieme questo tempo che ci rimane, questa mezz'oretta. Però mi premevo dare prima subito questo concetto di opera del popolo e che cosa vorrebbe dire pensare alla liturgia veramente come opera del popolo. E pensare qualche piccolissimo segno di modifica della celebrazione. Nella Chiesa tutto ciò che non è vietato è permesso. Cioè uno dice, ma possiamo cambiare? Io dico questo, nessuno ha scritto che è vietato, quindi posso farlo. Se lo faccio e a qualcuno non va, mi deve venire a dire non lo puoi fare. Okay? Voi sapete che in Avvento usiamo sempre il colore blu, no? Non usa nessuno il colore blu. È una pensata che ha fatto il sottoscritto insieme a quell'amico prete di cui vi parlavo prima, che ha fatto la celebrazione stando giù. Ho cominciato a usarla, nessun vescovo mi ha mai detto tu non puoi usare il colore blu perché bisogna usare il colore morello, e io continuo a usare il colore blu perché dico, se l'avvento è tempo di veglia, noi dobbiamo usare un colore che dica che siamo nella veglia, un colore che ci richiami la notte. Il viola non richiama niente di tutto questo. Il blu sì, e quindi abbiamo cominciato a usare il blu. Ora, modificare alcuni aspetti della celebrazione, evidentemente non quelli radicali, cioè non la consacrazione, non l'ascolto della parola, ma tipo questo fatto di dove celebra il prete fino al momento della consacrazione, è vietato? No. Quindi se non è vietato lo posso fare. Lo possiamo fare, fino a che qualcuno dovrebbe eventualmente dirci tu non puoi celebrare così. Okay. Ce l'hanno tutti? Allora, cosa faccio? Io lo leggo, alcuni passaggi sono un pochino complessi, li rendo più semplici, diciamo così. Di esplicito lo prendo proprio da quel capitolo, che questa pagina che vi do è la sintesi di questo capitolo, che era di una decina di pagine. Ne ho fatto una sintesi, ve la offro commentandola, no? che si intitola proprio La comunità liturgica, cioè Guardini si domanda: ma chi compie la celebrazione? La stessa domanda che ci siamo fatti noi all'inizio. Chi è che veramente celebra? Chi è che veramente celebra? Per questo, scusate, apro una parentesi. Celebrare da solo per un prete non ha senso. Cioè, non me la devono venire a contare, non ha senso. Celebrare lui da solo l'Eucaristia non ha senso. L'Eucaristia è troppo legata alla comunità. Allora fa una preghiera, fatti l'adorazione, fa quel cavolo che ti pare che è prete, giusto, per poter metterti insieme in comunione con Dio. Fatti una lezione divina. Ma celebrare indica questa cosa qui, indica il legame con la comunità. Allora, la liturgia non dice io, bensì noi. Infatti tutte le preghiere sono al plurale. La liturgia non è opera del singolo, bensì della totalità dei fedeli. Questa totalità non risulta soltanto dalla somma delle persone che si trovano in chiesa in un determinato momento, e non è neppure l'assemblea riunita. Essa si dilata piuttosto oltre i limiti di uno spazio determinato e abbraccia tutti i credenti della terra intera. E travalica anche i limiti del tempo, in quanto la comunità che prega sulla terra si sente una cosa sola anche con i beati che vivono nell'eternità. Allora, primo concetto di fondo. La Chiesa che celebra l'Eucaristia non è solo quella presente lì, ma quella diffusa in tutto il mondo. Quando noi celebriamo Messa a Rovereto, noi siamo in comunione con Roma, noi siamo in comunione con Gerusalemme, noi siamo in comunione con il qualsiasi missionario che sta celebrando l'Eucaristia. Perché? Perché tutti in quel momento rendiamo presente il corpo di Cristo. E tutti siamo corpo di Cristo. Quindi, la prima cosa in cui collocarsi è questo. Io sono lì a celebrare, ma in realtà sono insieme ad un altro milione di credenti che celebrano. Questa cosa si chiama comunione dei santi, eh? Noi diciamo ogni volta nel credo che ci crediamo a questa roba, eh? Credo la comunione dei santi, che cosa significa? Che quando tu celebri, siccome la liturgia travalica il tempo, tu sei in comunione con tutti gli altri che stanno celebrando e con quelli che hanno celebrato prima di te. Questo significa la comunione dei santi. Il soggetto che compie l'azione della preghiera è la Chiesa. I fedeli sono piuttosto stretti insieme da un reale principio comune di vita. Questa vita comune è il Cristo vivente. La sua vita è la nostra vita, noi siamo incorporati in Lui, siamo il suo corpo, quello che vi dicevo prima. Salto due righe. Nel rapporto liturgico il singolo sperimenta vitalmente la comunità ecclesiastica. Il credente deve sentirsi con tutti gli altri fedeli una cosa sola in questa unità superiore e con essi voler formare una sola cosa. Di qui scaturisce un problema assai delicato ed assai avvertito. La comunità religiosa esige dal singolo due cose. In primo luogo, un sacrificio. Deve dimenticare sé per essere con gli altri. Sacrificare alla comunità una parte della sua autonomia e indipendenza. In secondo luogo, un contributo positivo si esige da lui che accoglia come proprio un più ampio contenuto di vita. Vi spiego questi due concetti perché sono portanti, questo che sta dicendo Guardini. Dice, per celebrare ci vogliono due cose. Il singolo deve essere disposto a sacrificare una parte di sé. Cioè, è la liturgia che ti detta i tempi, che ti detta i ritmi. Non è che tu, se stai a messa e non c'hai voglia di alzarti al credo, non ti alzi. No, cosa fai? Ti alzi, ok? Cioè, per stare nella liturgia, non è prevalente quello che tu senti in quel momento, ma quello che la liturgia ti chiede di fare. Quindi ti è chiesto un sacrificio del tuo io. No? Vorrei fare tutta la messa in ginocchio. No, cioè se in certi momenti si è in piedi, è perché lì si rappresenta il Cristo risorto. Non è che se tu sei in ginocchio tutta messa perché sei pieno di devozione, guarda quello come è devoto, tutta messa in ginocchio, non c'entra niente, perché se si deve alzare, si deve alzare. Perché se la liturgia chiede che tu ti alzi, è perché in quel momento sei il Cristo risorto. In greco risorgere si dice stare in piedi, tirarsi su in piedi, letteralmente così. Tant'è vero, guardate, che nelle prime celebrazioni delle liturgie cristiane antiche tutta la consacrazione si faceva in piedi, eh? Tutta la consacrazione si faceva in piedi, perché quello è Cristo vivente. Quel Cristo che si rende presente nell'Eucaristia è Cristo vivente, capite? Oggi la gente sta in piedi, ma non perché ha questa sensibilità, però glielo si può spiegare. Dice: guarda, tu ti dovresti inginocchiare, però vedo che stai sempre in piedi durante la consacrazione. Perché? Tutti ti dicono: perché non ci vuoi inginocchiare, perché fatti cose inginocchiare, perché non ci credo che uno arrivi a fare questo pensiero. Però si può aiutarlo a capire: guarda, se stai in piedi è perché quello è il Cristo vivente, allora tu dovresti stare in piedi per esprimere questo desiderio di essere in comunione con Cristo vivente e risorto, che dalla tomba si è alzato in piedi, dice proprio il testo evangelico, capite? Ma non perché in quel momento senti di voler fare un'altra cosa. Ecco, la liturgia ti chiede questo sacrificio, sacrificio del cuore. Seconda cosa che lui dice, che è ancora più profonda, dice: la liturgia chiede che tu allarghi un po' i confini del tuo sentire. Non è solo il sacrificio del tuo io, perché vorresti star seduto e ti si dice sta in piedi, vorresti metterti in ginocchio e ti si dice sta seduto, capito? E hanno tutte un senso quelle posizioni, ma vi dicevo, le vediamo poi dopo, in Quaresima, nel cammino che facciamo dopo. Prima capiamo come dire, lo stile, capiamo il contenuto, no? La seconda cosa, dice Guardini, è che tu allarghi le prospettive del tuo sentire. Faccio un esempio così si capisce di più. Oggi la Chiesa ha celebrato San Francesco Saverio, grandissimo santo, gesuita, straordinario, primo discepolo di Sant'Ignazio, evangelizzatore dell'Oriente, Giappone, e non è riuscito ad andare in Cina, anche se il suo sogno era raggiungere la Cina. Chi è venuto a messa oggi? Ci è venuto o perché aveva il defunto da ricordare, e quindi dentro di sé ci è venuto perché dice: io voglio ricordare il mio defunto, pregare il mio defunto. O per una serie di motivi devo andare a messa, magari qualcuno perché dentro di sé sta attraversando un momento difficile, io ho bisogno di una risposta per il mio io. Tu arrivi e ti senti la liturgia che ti dice: oggi preghiamo pensando ai nostri fratelli dell'Oriente evangelizzati da San Francesco Saverio. La persona dice: no, ma io ho il mio problema, cioè io sono in difficoltà, sono in un momento di crisi, ho bisogno di lavorare su me stesso per riscoprire. Questo ti dice: no, aspetta, questi giapponesi, come vivono il cristianesimo giapponesi? Cosa fanno i giapponesi che sono stati evangelizzati da Francesco Saverio? Perché tutte le orazioni oggi erano tutte così, cioè tutte le parole che il prete ha pronunciato a nome vostro, non solo le sue parole, sono a nome vostro, Chiesa, erano tutte così. Quindi uno che è venuto a messa si è sentito dire queste cose. Se le sentite dire o le ha bypassate? Perché sapete perché noi non riusciamo a entrare in questa logica? Perché la maggior parte di noi le orazioni non le ascolta. Se io vi chiedo: dimmi un'orazione, 50 anni che vai a messa, Angela, dimmi una prima orazione che ti ha colpito in 50 anni. Tutti dicono: boh, io mica le ascolto. Io ho imparato adesso già a sentire, ascoltare un po' il Vangelo, perché adesso me lo spiegano, ma le orazioni, il prepazio, 70 anni che va qua, no, 70 no, facciamo un po' di meno. Dimmi un prepazio che ti ha colpito una volta, Fiorangela, un prepazio che ti ricordi. Già dice: prefazio, cos'è il prefazio? Quel pezzo prima della consacrazione, ok? Ok, loro dicono: io non me lo ricordo, e c'è, dico, per forza. Allora, da una parte non li si ascolta mai, ma non ascoltandoli mai non entriamo mai nella logica della liturgia. Siccome non li ascoltiamo, che cosa abbiamo da ascoltare? Solo quello che abbiamo dentro. Quindi io sono depresso, vengo a messa perché sono depresso, ho bisogno di tirarmi su e vorrei sentire soltanto delle cose che c'entrano con quella roba che mi rimugina dentro, mi gira, che mi rigira. E la liturgia ti dice: no, tu devi pensare a tutt'altro. Tu devi entrare in tutto un altro orizzonte, tu devi metterti in comunione, dico l'esempio di oggi, ma ce ne sono 100.000 di questi esempi, con tutti i giapponesi che stanno lì e fanno una fatica tremenda a credere. Capite che è un discorso serio, che per la nostra mentalità questo è un discorso cruciale, nel senso che ci fa far fatica, perché noi siamo figli di una mentalità che mette al centro l'io, la persona, E anche la messa è diventata la devozione personale del singolo, che va lì per sentire in qualche modo che risuoni dentro di sé qualcosa per quelle cose che lui sta vivendo. Capite? E uno se la vive personalmente quella questione, come una roba che c'entra soltanto tra lui e Dio. Solo che facendo così, poi piano piano scivola, 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 poi arriva a cominciare a dire: ma io, cioè io incontro più Dio quando vado e mi siedo da solo in chiesa che quando partecipo all'Eucaristia. Per forza, cioè la vivevi già prima così, non è che c'è tanto, non è che è cambiato molto. Capite? Capite? Io quando una persona mi dice così, non mi sento di battezzarla, cioè di avallare quello che mi dice. Proprio no. Quando una persona mi dice: io non vengo mai a messa, ma io prego tanto, io entro nelle chiese, mi metto lì, prego tanto Dio, ma la messa, io gli dico: beh, ti manca qualcosa. Mi sento di dire: guarda, c'hai proprio ragione, è proprio così. No, dico, ti manca anche un pezzo un po' grosso, ti manca, però si può camminare, non è che... Capite? Ma perché? Perché in questa logica della liturgia facciamo fatica a entrarci, perché non siamo stati formati, perché mai nessuno, però adesso questi cammini li facciamo per quello, mai nessuno ha preso 10 prime orazioni, una di un santo, una di Natale, una di Pasqua, le ha lette e ha detto: adesso le spiego, così voi quando le sentite le gustate. Perché ce ne sono alcune strabilianti, nel rito romano ancora di più, perché il rito ambrosiano si incarta un po' su nel dire le cose, è un po' più complesso. Ma il rito romano è più pulito, usa tutte le parole calibrate una dietro l'altra con una precisione e con una densità notevole, no? Però noi non le ascoltiamo. Facendo fatica ad ascoltarle, riduciamo l'Eucaristia a una roba della mia questione personale. E allora dopo è pesante la messa. Tu fai fare il questionario ai bambini da quando sono piccoli? La messa è pesante, sotto sotto la catechista, che pensa la stessa cosa dentro di sé, deve cercare di combattere una battaglia persa in partenza per fargliela sembrare non pesante. Ma dai, ci sono i canti belli, ma vedi la predica come ti coinvolgono, ti fanno le domandine, no, no, fanno lo show. No, il prete fa lo show, dico, ma è una roba dell'altro mondo. Poi il clown fa. E diciamo tutti insieme: allora, cos'è che ci aiuta la, di che tutti i bambini parlano, che bella messa. No, ma scusate ragazzi, cioè, i lavori si fanno... Le questioni si pongono a monte, che se uno comincia a prendere un'orazione, la prima, le catechiste è un esempio, per carità, capitemi, la spiega ai bambini e comincia a dire: guarda, questa parola significa questo significa quest'altro, questa. Il bambino viene e l'ascolta una volta, l'ascolta due volte, l'ascolta tre volte, e l'adulto anche l'ascolta. Allora forse non è pesante. Allora forse questo chiederti di aprire l'orizzonte su una cosa che in quel momento non ti riguarda è la tua salvezza. Perché certe volte i problemi diventano tossici, capite? Ci fa male continuare a pensare al problema che abbiamo. E la liturgia è una benedizione, perché io arrivo col mio problema e mi sento uno che mi dice: guarda che in Giappone è un casino vivere il cristianesimo, c'è andato un missionario, Francesco Saveri, ha fatto grandi cose e ancora oggi stanno cercando di seguire il suo esempio. E uno dentro il suo cuore può dire: beh, però questa cosa è vera, insomma, non è che esiste solo la mia depressione, non è che esiste solo il mio problemino, esiste il mondo. Allora la liturgia, se vissuta, è un evento culturale, prima che spirituale, culturale, esplosivo, capite? Di grande portata. Perché uno dice: sto celebrando insieme ad altri, mi si sta allargando un orizzonte, sto comprendendo delle cose in più, è come se mi prendessero, mi portassero attraverso la celebrazione in un altro spazio. Capite? E non solo, quando si dice la liturgia ti chiede che sacrifichi un po' di te, ci dà fastidio questa parola, ok? Perché noi siamo abituati a una certa indipendenza, una certa autonomia, una certa rivendicazione sul nostro io dal punto di vista delle decisioni, giusto? Quindi si dice: tu sacrifica un po' di te stesso. Allora io vi dico, voi provate a pensare nella vita normale quante volte la distanza tra ciò che la vita ci porta a fare e ciò che vorremmo fare, ok, produce una spaccatura che è una fonte di nevrosi. Perché per me le nevrosi hanno radice tutta in questa cosa. Che uno vorrebbe fare delle cose
ma la vita, perché va in un certo modo, perché lo porta a certe scelte, perché non puoi dominarla del tutto, ti porta a fare delle altre cose. Allora la vita non è come tu la vorresti, e uno comincia a spaccarsi, diventa nevrotico. Ok? Allora, nella liturgia cosa succede? Che qualcuno ti dice, ma lascia un po' stare come tu vorresti, fa come ti viene detto e abbandonati a questa logica. Fatti portare, ok? Lasciati come dentro un'onda. Per me, anche questo qui è una grande cosa, eh? Di grande salvezza e per me di grande sapienza. Poi, chi ha più anni lo dovrebbe insegnare a me, che a un certo punto nella vita uno dice, io mica posso controllare tutto, la vita non è andata forse come la volevo. Ma è sapienza riconciliarsi con la vita che è andata come è andata. È sapienza fare i conti con i propri limiti, che non potrò ottenere tutto quello che voglio, non potrò essere che le cose sono sempre come le desidero. Capite? Allora, come ragionamento di fondo, non capite che la liturgia ti educa proprio a questa cosa? Ti dice, lascia da parte questo conflitto tra ciò che tu vorresti fare, non vorrei stare in ginocchio invece che alzarmi, e ciò che ti viene chiesto di fare, abbandonati a ciò che ti viene chiesto di fare. Ma questa logica non è abbandonarsi alla volontà di Dio, non sono gli stessi contenuti che sono i contenuti di fondo della vita spirituale? Eccomi, sono la serva del Signore, si compie di me quello che tu hai detto, ma non è la stessa cosa, lo capite? Allora vedete che forza di educazione spirituale alla liturgia di fondo, capite? Di fondo. Perché uno ti dice, guarda, non continuare a sentirti spaccato, tu fidati, mettiti come dentro un'onda, che Dio ti vuole bene, non ti può chiedere una cosa che è il tuo male. Quindi ti fai condurre dalla liturgia, eh? Ti fai condurre dalla liturgia, che ti dice, alzati, siediti, mettiti in ginocchio, fa questo. Seconda cosa, prova a non focalizzarti sempre sul problema che tu hai, venendo a messa pensando di trovare in quel momento la risoluzione al problema che tu hai. Prova qualche volta a lasciarlo da parte, ad ascoltare dove ti porta dal punto di vista di contenuto la liturgia. Provaci. Prova a uscire dal tuo io. Prova, tu sei che sei tanto triste perché hai litigato a morte con tuo marito, con tua moglie, a sentire una liturgia che ti parla dei cristiani giapponesi. Perché San Francesco sa bene. Evidentemente per sentirla devi cominciare a dire, aspetta, ma cos'è che dice il prete nell'orazione? Cos'è che dice nel prefazio? Capite? Allora, procuratevi il foglietto della domenica due giorni prima, ma non leggete le letture. Perché detto da me, che è martellato sulla parola di Dio per sempre, leggete le orazioni, provate, cambiate. Cambiate. Provate a, non so, sottolineare le parole che vi parlano, che vi colpiscono, a dire dove mi vorrà portare la liturgia domenica. Invece se io faccio questa domanda, dove mi vorrà portare la liturgia domenica, noi tutti pensiamo soltanto a cosa dirà il Vangelo. Capite? È la conseguenza anche della predicazione, io sono d'accordo. Però uno quando predica non può predicare più di 10 minuti, 11. Quindi ha poco spazio per dire alcune cose. Naturalmente sceglie il Vangelo. Ma se uno dice, avessimo a disposizione più tempo, potremmo metterci lì, più tranquilli, anche il prete seduto, e potessimo parlare per mezz'ora dopo la parola, è naturale che uno la predica lo dovrebbe fare dicendo, oggi la liturgia ci dice questo, le orazioni dicono questo, le letture dicono questo, cosa ne tiriamo per la nostra vita? Questa roba dura 35 minuti, se non la fa. Ok? Però qualcosa possiamo fare anche noi. Ok? Allora, con che parola riassume tutto questo Romano Guardini? Sono alla quinta riga prima di finire la prima facciata. Quanto la liturgia richiede, si può pertanto esprimere con una sola parola, umiltà. Umiltà come rinuncia, cioè sacrificio della propria autorità e di dipendenza. Quindi non è lo stile dimesso, anche qui c'è un altro grosso insegnamento, l'umiltà non è lo stile dimesso di chi va in giro come se fosse il cane bastonato, no? L'umiltà è di uno che può avere anche un carattere impetuoso, ma ha scelto questo stile mentre celebra. Quindi sacrificio, allargamento di orizzonti, li esprime in una sola parola, umiltà. La seconda facciata la dedica a quest'altro problema, sviluppando quest'idea della comunità, attorno alla parola carità. Cioè dice, questa comunità che si crea perché le persone sono disposte a lasciarsi guidare e perché allargano il proprio orizzonte, questa comunità è contrassegnata dalla carità, cioè dal legame che unisce le persone che celebrano. E com'è questo legame? E Guardini qui fa degli esempi che sviluppa in modo anche abbastanza sarcastico, perché dice: ci sono certe comunità che sono delle specie di sette, dove questi legami a un certo punto devono per forza essere sentiti a livello intimo, no? Cioè uno dice, la liturgia io la sento se ho un legame intimo con le persone con cui celebro, quindi se ne conosco, se ci siamo confidati qualcosa, se c'è una storia che ci tiene insieme, no? E Guardini usa delle parole bellissime per dire: no, questo non è il legame che la liturgia chiede, perché questo è il legame di alcune sette, di alcune conventicole, dice. Io ho provato una volta, l'anno prima di diventare prete, ad andare a partecipare a una liturgia di un movimento. Era la prima volta che ci andavo, quell'unica volta. Durante la messa c'è stato un momento in cui le persone sono intervenute spontaneamente, con una messa a nudo dei loro problemi, che mi ha messo un tale imbarazzo che io mi sono detto: io a cose così non parteciperò mai più. Perché questo non è quello che la liturgia ti chiede. La liturgia, dice Guardini, usa questa immagine bellissima, rispetto a questa spinta all'intimismo, ha una forza che agisce in maniera contraria. Cioè crea la comunione tra le persone permettendo di mantenere un riservo. È bellissimo. Che poi l'intimità nascerà con chi vorrai tu e come Dio te la farà sviluppare. Ma quel momento ti fa sentire insieme le altre persone perché tutte siete tenute insieme dal Cristo vivente. Perché tutte, usa questa immagine, guardate verso la stessa direzione. L'immagine della liturgia non sono persone che si guardano una con l'altra per arrivare a guardarsi fin dentro l'intimo, ma sono persone che guardano tutte verso Cristo. E per cui io in quel momento prego Cristo, ascolto la parola di Cristo, Mirko prega Cristo, ascolta la parola di Cristo, io e Mirko siamo fratelli, ma io non posso anche non sapere niente della vita privata e intima di Mirko, e lui della mia. E questo non è un segno che manca la comunione, ma che c'è una comunione a un livello superiore. Abbiamo fatto una riflessione simile al ritiro dei giovani, quando ci siamo trovati, no? Rispetto alla lettura della parola di Dio. Quando noi leggiamo la parola di Dio, in quel momento si crea tra noi una comunione. È la parola che crea la comunione. Non è necessario che per forza ci conosciamo in profondità l'uno con l'altro, potrà nascere questa cosa, ma se in quel momento non nasce, non è quel livello di comunione che Dio chiede attraverso la celebrazione, ma il fatto che tutti ascoltando quella parola siamo uniti in Cristo, che tutti attingendo all'unico pane che è Cristo siamo uniti in Cristo. Quindi dice, la carità che governa la comunità liturgica non è psichica, ma spirituale. Okay? La carità psichica, la comunità psichica, è quella quando le persone hanno bisogno continuamente di sentirsi calde, emozionate interiormente, coinvolte emotivamente, continuamente l'una nella vicenda dell'altra. La comunità spirituale è quando tu, per quel fratello che con te ascolta la parola, saresti disposto a far di tutto. Ma non è assolutamente detto che tu lo conosci a quel livello, che tu c'hai quell'intimità emotiva con lui. Molto probabilmente no, anzi la liturgia non te lo chiede. E per me questo, guardate, è un grande segno di profondità e anche di delicatezza che Guardini esprime. Le esprimiamo, scusate, le leggiamo per entrare anche nel suo linguaggio, perché scrive molto bene secondo me. Leggo a metà dove c'è scritto basta solo, proprio a metà della seconda facciata. lui sta facendo questo discorso sulla carità, sta dicendo c'è un certo modo di interpretare la carità che secondo me non funziona molto, che c'è carità soltanto se intimamente ci si conosce, no? E lui dice, basta solo ricordare le forme dell'influsso religioso e lo spirito di conventicola di certe sette, che è il discorso che vi facevo prima, no? Qui i limiti tra le singole persone sono abbattuti al punto da violare e il riservo intimo e talvolta anche quello esteriore. Capito? Nelle mega celebrazioni in cui la gente si abbraccia, si bacia su, non si sono mai visti, dico. Cioè, ok, va bene. Non è che quello dice la liturgia, ok? La socievolezza della liturgia, per quanto piena e sincera essa sia, è ben lontana dall'esigere l'illimitato sacrificio della propria personalità dal punto di vista del legame con l'altro, ok? La tendenza che porta alla comunità è nella liturgia investita da una vigorosa controcorrente che assicura l'inviolabilità di certi limiti. Bellissima questa frase. Questo si manifesta particolarmente nel fatto che l'unione dei membri non ha luogo immediatamente tra uomo e uomo, cioè tra persona e persona, bensì si compie nell'orientamento degli spiriti verso la stessa meta, nel loro riposare, nella stessa finalità ultima, che è Dio. La comunanza sta nei sentimenti, nei pensieri, nelle parole, nel dirigere gli occhi e il cuore alla stessa meta. Essa consiste nel credere tutti alla medesima verità, nell'offrire tutti il medesimo sacrificio, nel mangiare tutti dello stesso pane divino, nell'essere tutti stretti in una misteriosa unità da un unico Dio e Signore. Tra di loro però, come personalità determinate e concrete, non si usurpano reciprocamente il campo dell'intimità. Favoloso, capite? Ora dico, questa cosa è possibile. Succede certe volte che tu stai insieme a delle persone, non le conosci così tanto in profondità, ma con quella celebrazione è così ben fatta che tu dici, io sono unito a questa gente. Io sono insieme a questi, io mi sento legato a questi. Perché stiamo cantando insieme questa cosa, perché stiamo contemplando insieme il corpo di Cristo vivente, perché stiamo ascoltando insieme questa stessa parola che ci fa risuonare, io mi sento unito. E non ho bisogno, appunto, di violare una certa intimità o di dover uscire da un certo tipo di riservo, che non è freddezza, capite? Allora, se recuperiamo tutte le intuizioni che Guardini ci ha consegnato questa sera attraverso le mie parole, capite che rendere la liturgia più interessante non è questione di stravolgerla, dandole significati che forse non deve avere, ma di comprendere che cosa sono questi significati. Quando tu capisci che l'intimità a cui ti chiama è questa, non è che per sentirti in comunione con gli altri devi introdurre nella liturgia dei momenti in cui tutti si debbano abbracciare e baciare su, oppure dei momenti in cui uno deve fare la confessione di vita di se stesso, no? Metterli davanti a tutti, tutti quanti i suoi problemi, perché così siamo molto legati tra noi. No! Capite? Come dovrebbe essere recuperato lo spirito della liturgia? Approfondendo questo tipo di contenuto e dicendo... Mi viene lanciata la scommessa di unirmi a un'altra persona attraverso un'altra modalità. Allora, per rendere le messe e le celebrazioni più vere, bisogna anzitutto capirle. Io penso che ci sia un grande errore in tanta catechesi e in tante parrocchie, permettetemi di dirlo. Non mi sento superiore, ma permettetemi di dirlo. Che siccome non si è fatto lo sforzo di capirla, la liturgia, la si vuole modificare attraverso segni esterni, pensando che parlino. Ma se quei segni esterni non hanno la stessa forza eloquente di quelli che per secoli la Chiesa ci ha consegnato, dopo 10 minuti, cioè dopo 2 mesi, 3 mesi, 1 anno, annoiano a morte, non dicono più niente, sono sciatti, sono piatti. Capite? Pensate alle volte che si tenta di stravolgere le messe mettendogli 1000 cose, ok? E che dopo un po' passano di moda, dice è finita la moda. Ma non era forse questione di mettere un'altra cosa per rendere, ma di comprenderla un pochino più in profondità, di dedicarci tempo, perché visto che ci troviamo tutte le settimane almeno un'ora, ok? Allora è un altro tipo di scommessa. Quindi non si tratta di fare chiese addobbate da 300.000 festoni per indicare che c'è la festa. La nostra festa c'è se ascolto la parola della risurrezione di Gesù,
E quella mi deve bastare, questa è la sfida della liturgia. E se la capisco, se la interiorizzo, mi basta. E così la comunione tra le persone, e così mille altre cose, capite? E così l'ascolto delle orazioni di cui vi parlavo prima, cioè... Non so. Alcune di queste cose che vi dico sono evidentemente personali, no? Io questa cosa della messa dei fanciulli, ad esempio, che per un certo periodo ha attraversato la Chiesa, ancora oggi alcuni la usano, non la condivido. I fanciulli sono parte della comunità, si fa la messa con i fanciulli, non la messa dei fanciulli, usando il linguaggio per i bambini, tutto per i bambini, il piccolo Gesù! Mamma, scusate, cioè... E invece della lettura della parola di Dio facciamo scorrere il video PowerPoint con i fumetti dell'episodio del Vangelo. Perché poi se ne sono viste tutte, di tutte. Perché così sono più attratti. No, un bambino non è stupido, un bambino capisce. Ok? Noi abbiamo il compito di mediargli la cosa, di farlo capire. Un bambino deve vedere degli adulti che celebrano dignitosamente, che celebrano bene, deve rimanere a bocca aperta perché suo padre canta. Non avere la messa adatta a lui, il piccolo Gesù, il canto dei bambini, che dice, ma perché non puoi cantare un canto più dignitoso? Perché ti si bisogna prendere per piccolo, scusate, per piccolo mentecatto? Perché? Perché? Il bambino va inserito nel mondo degli adulti, perché quel che ha davanti non è un passato, è un futuro. E se ti vede cantare, certo che, perché siamo andati a fare queste cose? Perché abbiamo una comunità adulta. Con le cosiddette messe dei fanciulli, e ve lo dico nella parrocchia dove ero prima, tagliata letteralmente in due, panche con i fanciulli, poi da là indietro nessuno più che parla, nessuno più che fiata, nessuno più che fa niente, così. I genitori, gli anziani, così. Le statue a guardare i bambini davanti cosa fanno? Ma certo, dico per forza che poi dobbiamo fare la messa dei fanciulli. No, se tu canti, se tu partecipi, e tuo figlio vede che tu fai queste cose, lui partecipa con te, perché tu sei il suo papà, sei la sua mamma. Così come alcuni ragionamenti, certe volte, mentre si parla, e scusate se lo dico, anche mentre si predica, non è che i bambini non capiscano niente. E lo sapete, vengono fuori con delle domande ben più radicali delle nostre. Ben più radicali delle nostre. Allora, io dico, c'è tutto un cammino che possiamo fare insieme, questa sera è iniziato così un po' anche nella provocazione da parte mia, per comprenderla la liturgia. Perché questa è una sfida interessante. E perché dico, se la Chiesa in 2000 anni di storia e in una certa sapienza ci ha consegnato qualcosa, è possibile che noi, arrivati nel 2000, dobbiamo dire c'è tutto da stravolgere per rendere la cosa più interessante? Ma che cos'è? Non ho capito. È un problema di audience? No. No. È un problema di rendere vero quello che facciamo. E se sarà vero quello che facciamo, le persone verranno. Allora, comprenderla è esattamente, come dire, il cammino verso il quale ci lanciamo. Le modalità sono sempre le stesse, anche come corso biblico. Io faccio magari due momenti di intervento, poi vediamo quando... Mi piacerebbe che mi date qualche suggerimento, se una volta vogliamo fare dei gruppi che lanciano delle provocazioni, però, vi ripeto, aspetterei più in là prima di arrivare a dire, beh, allora... Cosa facciamo? Destiniamo una parte dell'omelia alle orazioni, non lo so, ma per arrivare a pensare a qualcosa di concreto, prima andiamo un po' più a fondamento su quello che sono i contenuti. Okay? Quindi, la prossima volta il capitolo riguarda lo stile liturgico, che è il secondo, un po' di cose così un pochino sono state accennate, il secondo dei capitoli di Guardini nello spirito della liturgia.